Sayonara radiofonici in ascolto, benvenuti a Lilith 3, la terza puntata del programma Tutto al Femminile, in compagnia di Tina e Paola.
Ciao Paola!
Allora, il programma di oggi verterà tutto quanto sull'argomento la donna e il potere.
Sì, il potere. Il potere ormai è un qualcosa che la donna è riuscita finalmente ad avere dopo un po'. O quasi, va? Diciamo quasi, perché c'è qualcosa che manca ancora, vero Paola?
Sì, certamente. Anche oggi, a quanto pare, non è passata purtroppo la pillola abortiva, che avrebbe dato una grande emancipazione, un grande diritto, rappresenta per i diritti della donna. E in ogni caso, per quanto riguarda la donna e il potere, la puntata di oggi ruoterà intorno a potere come corpo o potere manageriale. Proprio vero che una donna diventa come nel Diavolo Veste Prada, una volta che ha il potere, una grandissima stronza, usando un francesismo, oppure ci sono donne capaci di amministrare il potere e quindi di guidare le persone come delle guide.
Quindi diciamo la donna si vendica del potere non avuto in passato avendolo adesso, oppure è una donna che riesce a mediare gli stati d'animo e quindi di conseguenza essere una buona madre, una buona moglie, priva di frustrazioni, e quindi mettere tutto il possibile, tutte le energie positive anche nell'ambito lavorativo, quindi riuscire a realizzarsi non solo in famiglia ma anche nel lavoro, chi lo sa?
È proprio questa la domanda che ci poniamo. Può una donna in carriera vivere sia la famiglia, quindi il suo status di madre, di complice, di moglie, ma allo stesso tempo di donna in carriera, o deve per forza scindere le due cose e scegliere l'una e l'altra, e quindi essere per forza di cose un po' repressa nel suo status sociale?
E soprattutto la società, le leggi, i diversi paesi nel mondo le facilitano la vita oppure le complicano la vita in questo ambito, su questo argomento?
In ogni caso ci sono sicuramente tanti miti da sfatare, ma prima di tutto vogliamo porre a voi alcuni quesiti. Avete mai avuto, radiofonici, una donna come capo? E che esperienza è stata? Tu, Tina, mai avuto una donna come capo?
Sì, cara Paola, io ho avuto una donna come capo e devo dire che è stata una bella esperienza da un lato, ma dall'altra mi ha fatto capire che le donne difficilmente, nel momento in cui si trovano a confrontarsi con un'altra donna nell'ambito del potere, riescono ad essere oggettive. Penso che sia difficile per una donna essere oggettiva quando ha di fronte un'altra donna a livello competitivo. Nel momento in cui deve competere con un'altra donna, nella donna scatta un qualcosa. Ognuno le dà un nome diverso, però scatta un qualcosa che è inspiegabile. Una sorta di competizione, non si capisce bene che cosa succede all'interno della donna nel momento in cui si trova a confrontarsi con un altro. Certo, nel momento in cui si trova a confrontarsi con un uomo, penso che paradossalmente sia più semplice a livello di potere, perché è scontato che una donna, nel momento in cui si mette di fronte a un uomo, è scontato che cerca di fare di tutto per mostrarsi migliore di lui. Invece con una donna
forse si avverte anche meno questa competizione tra i sessi, o meglio, un uomo se incontra una donna che è superiore, molto spesso si sente anche un po' impaurito.
Sì.
Se incontri un neurochirurgo ed è donna e tu la stai adescando in un bar, se lei ti dice io sono un neurochirurgo, io penso che te la scappi.
Direi proprio di sì.
Però poi la competizione che subentra alcune volte negli ambienti di lavoro tra donne è relativo, poi secondo me dipende anche da un fattore di sicurezza. Ci sono donne che si sentono minacciate dallo stesso sesso e quindi in modo aggressivo rispondono a questo, secondo me sbagliando, perché ovviamente bisogna essere competitivi nella vita, certo, ma bisogna anche essere leali. E nella mia esperienza lavorativa personale, devo dire, ho avuto modo di incontrare donne che erano leali e sapevano lavorare, superiori anche, e donne che invece erano minacciate dalla tua presenza, anche se magari avevi dei ruoli nettamente inferiori, diciamo.
Sì, dipende anche dall'esperienza avuta in passato, dal come si è arrivati a ottenere quel ruolo, dal perché si decide di assumere una posizione di potere. Molte sono le motivazioni che possono portare una donna oggi ad assumere una posizione di potere. Io penso che da una parte ci potrebbe essere una passione sfrenata per quel tipo di lavoro e per quel tipo di attività. Dall'altra ci potrebbe essere anche dentro, secondo me, una sorta di rivendicazione. Di rivendicazione che può provenire dal passato, appunto un passato in cui la donna è sempre stata sottomessa, o rivendicazione anche magari che viene da un passato invece più recente, dove magari quella stessa persona ha avuto delle grosse difficoltà nell'ambito lavorativo e quindi cerca in tutti i modi di rivendicarsi.
Ecco qui, con noi in collaborazione la nostra Michela, che appunto lavorando chiede che cosa ha sulla OMU. Molto importante, comunque un applauso a Michela che è con noi, rappresentante delle donne in carriera, anche lei, futura giornalista, sicuramente fuocosa. Allora, al di là di questo, ritorniamo a quello che stavamo dicendo, se Michela vuole intervenire è libera di farlo, perché è la benvenuta. Anche se i maschietti qua intorno vogliono intervenire, una delle domande che vorrei porre è questo: quanto conta nella carriera di una donna la bellezza estetica? E soprattutto, tu, uomo radiofonico, quanto ti senti intimorito da una donna a capo, da una donna che corre insieme a te per lo stesso posto? Pensi che sia inferiore o pensi che possa essere anche migliore di te? Quanto conta una donna nell'ambiente sociale e lavorativo di oggi?
O soprattutto, quanto pensi che quella donna possa essere veramente all'altezza di quel tipo di lavoro? Credi che sia in grado? Oppure no?
Comunque, al di là di questo, riconduciamoci ad una rappresentante che ha detenuto grande potere e continua ad essere la regina del pop, parliamo appunto di Madonna, e una delle sue canzoni d'esordio è proprio Material Girl. Se noi donne siamo così materiali, ben venga allora. Vai con la...
Madonna, dicevamo, una donna anche lei multitasking, quindi una donna dalle mille risorse: scrittrice, cantante, regista, cantautrice, attrice, ballerina, produttrice cinematografica e discografica. Quindi la Guinness dei primati, Paola, si sembrerebbe che Madonna è l'artista femminile che ha guadagnato più di tutti i tempi. È la quarta donna più ricca del mondo, quindi penso che lei possa essere, no?
Certo.
Definita una regina del pop, è la regina del pop, quindi ha tutte le caratteristiche, tutte le carte in tavola che le consentono di essere definita tale, quindi è una delle donne più potenti del mondo.
Ovviamente soprattutto nel campo musicale, comunque è una donna che ha saputo reinventarsi mille volte ed è stato un diktat per quanto riguardava sia la moda nel mondo musicale di videoclip che anche delle stesse tonalità sonore che creava e che venivano ricopiate ogni volta. Bisogna dire che oltretutto Madonna è anche una donna in carriera, un manager, perché ha creato una casa di produzione discografica, la Maverick Records, e produce artisti quali Alanis Morissette, i Deftones, i Prodigy, e anche una casa di produzione cinematografica, non contenta la signorina, la Maverick Films. E bisogna dire che quando si è trasferita a Londra per raggiungere il maritino il maritino Gay Ricci, è diventata la donna più ricca d'Inghilterra, ha persino superato la regina Elisabetta II. Sconvolgente, direi, no?
Beh, col suo caratterino penso che sarebbe potuta arrivare dovunque e ce l'ha fatta, no?
Certo, è stata una donna tenace e questo rappresenta appunto una la rappresentazione delle donne che vogliono arrivare lontano e che ce la fanno, quindi è l'ambizione. E pensare che ha iniziato come punk rockers. Chi l'avrebbe mai detto? La regina del pop.
Appunto, quello che dicevo prima, quindi una donna dalle mille facce, una donna che è riuscita a mettere in gioco completamente se stessa sotto tutti i punti di vista. Quindi una donna che è riuscita ad affrontare qualsiasi tipo di situazione, anche se in molte interviste lei ricorda che comunque è stata anche lei una donna che è partita dal nulla. Infatti dichiarò che nel 77, quando arrivò a New York, era la prima volta che aveva preso l'aereo, un taxi o qualsiasi altra cosa. Quindi aveva solamente 37 dollari in tasca e da lì invece è riuscita veramente ad ottenere tutto quello che ha voluto. Anche nel suo caso si può dire che è una donna che anche col suo aspetto fisico ha giocato moltissimo, quindi è riuscita non solo attraverso il suo carattere, la sua personalità molto forte, quasi maschile, no? Con il suo temperamento ad ottenere quello che vuole, ma anche con un aspetto che è riuscita a gestire e a rendere flessibile, quasi giocandoci, no? Con il corpo, con il vestito,
ha usato
tantissimo. È stata anche la regina della moda, ha lanciato le prime mode, ha avuto veramente tantissime fan.
Certo,
hanno
seguito tutti la sua scia. E invece ricollegandoci ancora alle capodonna, tutti quanti sicuramente hanno visto il film Il Diavolo Veste Prada. E se qualcuno ha pensato che quel personaggio potesse essere di pura invenzione, in realtà non è vero. È ispirato al capo redattore della rivista più famosa al mondo, che è Vogue America, ed appunto la Miranda Priestly, che veniva interpretata da Meryl Streep, è in realtà la Wintour, che è una delle donne più potenti al mondo. Lei riesce
a... È una giornalista britannica, no Paola?
Sì, è una giornalista britannica, risiede adesso in America, diciamo che è un predilige ampiamente gli stilisti americani, snobbando l'alta moda italiana. L'unica che le piace, che include nei suoi magnifici set degli stilisti più quotati, perché comunque la sua parola è legge, è Miuccia Prada. Tutto il resto per lei è quasi da considerare monnezza. È così importante che è riuscita persino a far ridimensionare la settimana della moda a Milano, perché lei odia vivere, sostare in Italia, quindi ha deciso che doveva essere tagliata a 5 giorni, con grande rivoluzione degli stilisti, oltretutto che per accaparrarsi la sua presenza ci sono sfilate che non vengono neanche considerate proprio perché si vengono a sovrapporre. Infatti Cavalli e Crizia non amano questa donna, che in ogni caso è stata accusata anche di indurre le modelle all'anoressia. Ed è una donna molto cruda, infatti un documentario di uscita all'ultimo Sundance Festival, che si intitola proprio Il numero di settembre, che è appunto il numero del mensile più importante, ci si impiega solo 8 settimane, che non è solo, ma sono tante, 8 settimane solo per questo numero, è il numero di fondamentale importanza per tutto l'anno. Segue la Wintour per tutti gli 8 mesi e dimostra proprio il fatto che lei sia davvero la cattivona che in realtà è rappresentata nel Diavolo Veste Prada, e che la scrittrice, la Weisberger, aveva sempre rifiutato di ammettere che fosse lei. Oltretutto la Weisberger è stata la sua assistente per tanti anni. E voglio aggiungere per ultimo che questa donna così caparbia, così poco ragionevole, poco diplomatica, che non ha peli sulla lingua, la prima volta ha iniziato a 16 anni la sua avventura come giornalista nella moda, e quando ha avuto il suo primo colloquio a Vogue America, quando la direttrice gli ha chiesto che ruolo vorresti ricoprire, lei ha risposto il suo, senza troppi peli sulla lingua.
Aveva già le idee chiare, a 16 anni era già una giornalista di moda, quindi questo significa che aveva già in mente dove sarebbe arrivata, ha fissato quell'obiettivo ed è riuscita a raggiungerlo. Quindi questo penso che sia una delle maggiori caratteristiche, una delle primarie caratteristiche di ogni persona che riesce a raggiungere quindi dei forti ruoli di potere. E adesso io sinceramente parlerei anche di un altro argomento. Pensa che tra l'epoca classica e l'epoca medievale una persona potrebbe pensare che la donna è sempre stata vittima o sottomessa all'uomo. Non è così, perché in realtà mentre nell'epoca classica sì Nicola si stupisce, il nostro tecnico, che mi chiede: ma com'è possibile? Invece sì, perché in epoca classica le donne avevano un ruolo sottomesso a quello dell'uomo, mentre in epoca medievale si iniziò a dare delle maggiori libertà a questa donna, che all'inizio diciamo questa libertà si partì da uno scrivere un diario, all'interno di un diario i propri stati d'animo, poi nello svolgere piano piano le professioni che riguardavano l'uomo, fino a riuscire a raggiungere delle vere e proprie posizioni di potere come quelle di badessa. Infatti c'era la possibilità, veniva data la possibilità a una donna di avere diciamo in mano dei conventi, oppure la possibilità di essere regina. Infatti ne abbiamo due di straordinaria importanza, che sono proprio Leonora d'Aquitania e Bianca di Castiglia, che sono due regine importantissime, che sono riuscite a svolgere il proprio ruolo di potere, due delle prime che sono riuscite a svolgere questo tipo di ruolo in maniera veramente impeccabile. La prima, Leonora d'Aquitania, ha avuto persino due mariti, quindi uno lo ha mandato a quel paese nettamente, riuscendo ad ottenere l'annullamento da parte della Chiesa. L'altra, Bianca di Castiglia, pensa che il 2 dicembre celebriamo persino la sua ricorrenza, proprio perché addirittura anche la Chiesa è riuscita ad accettare quella che era la sua tipologia di educazione morale e religiosa che aveva dato ai figli. Infatti, pensa che ha dato la bellezza di ben 10 figli a suo marito Enrico. E
le piaceva, quindi, si vede molto particolarmente.
Ben 10 figli, quindi sì. Perciò alla fine, quindi vediamo che nell'epoca medievale la donna, oltre a essere considerata una persona in grado di poter veramente gestire dei regni, è stata anche elogiata all'interno delle liriche d'amore. Infatti molti erano i trovatori che veramente elogiavano la donna, ma la elogiavano sotto tutti i punti di vista, quindi non solo dal punto di vista della bellezza, ma quasi la veneravano e la innalzavano a un qualcosa di divino. Quindi no, le liriche d'amore che venivano cantate nel Medioevo verso la donna penso che dicano tutto. L'uomo quasi inizia a capire e associare la donna a un qualcosa di estremamente grande, la avvicina al sole, la avvicina alle cose più grandi che all'interno dell'universo abbiamo.
Ma certo, abbiamo anche la donna angelicata, non dimentichiamocela. E invece, prima di lanciare la canzone, voglio raccontare una piccola curiosità. Ancora prima del Medioevo, parecchio tempo prima, parlo del tra il 69 avanti Cristo e il 30 avanti Cristo, abbiamo un personaggio che ha rappresentato nell'immaginario collettivo la donna e il potere in assoluto, che è la grande imperatrice Cleopatra. E allora c'è un aneddoto su di lei. Quando lei temeva di venire spodestata dal fratello, si fece arrotolare in un grande tappeto da un suo fedelissimo amico e chiudere con una cinta, e questo suo amico, che si chiamava Pollodoro, si recò al palazzo di Giulio Cesare. Dicendo di doverlo incontrare, si recò nelle sue stanze. Una volta nelle sue stanze, srotolò il tappeto e ne uscì fuori una bellissima Cleopatra, piena di gioielli, nei suoi abiti succinti migliori, e si dice che da quella notte stessa i due siano diventati amanti. Adesso lanciamo la canzone, che è Joe Squillo e Sabrina Salerno, Chi potrebbe dimenticarle, con lunghissime gambe al Festival di Sanremo.
Siamo donne.
Attento che cadi, attento che cadi, attento.
Donna e potere, ovviamente uno dei luoghi del potere non può che essere la politica, e la donna si è insinuata anche in questo. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, lentamente è riuscita poi ad avere successivamente, diciamo, uno spazio più ampio, anche se non vastissimo e sempre in maniera disuguale rispetto all'uomo. Per quanto riguarda, cerchiamo di dare un paio di informazioni sulle donne al potere di oggi nel nostro governo, e quindi voglio ricordare prima di tutti la giovanissima Irene Pivetti, che a soli 31 anni diventa il primo presidente della Camera più giovane nella storia della Repubblica Italiana. Non dimentichiamoci le sue radici, parte comunque con la Lega Nord, anche, e lei è la nipote del famosissimo Aldo Gabrielli, oltretutto di origini calabresi. Spero che siano tutti calabresi questi leghisti. E questa risata nasconde tanta ironia. Al di là di tutto, la giovanissima Pivetti parte come rappresentante cattolica della Lega Nord, e viene presentata da Bossi, proposta dal signor Mr. B, indovinate chi sia?
E per assurdo la Pivetti si ritrova a fare una carriera opposta a quella che ultimamente le ultime politiche fanno oggi. Mentre la Pivetti è partita dalla politica e si è tuffata nel mondo televisivo solo successivamente, invece le altre, di cui tutti ovviamente conosciamo il nome, tra cui la Carfagna, è partita invece da una carriera, diciamo, televisiva.
Al contrario,
no?
Sì.
Al contrario, quindi è stata Miss Italia, cioè ha partecipato a Miss Italia, è eletta quindi Miss Cinema, e si è laureata, perché comunque ovviamente le nostre ministre sono laureate, e quindi ha iniziato poi a fare la TV, quindi è stata anche valletta di Mengacci, di Magalli, ha fatto un bellissimo servizio su Max, che i nostri giovani ragazzini che stanno qui
non hanno apprezzato
molto, fino a quando dal 2008 quindi si ritrova a essere ministro per le pari opportunità. Quindi era giusto per accennare al fatto che non ci sono più le donne di una volta, quindi con cui potremmo fare il paragone, una bella Bindi, no? Come dice Berlusconi.
Sì, certo, però non cadiamo nella polemica, se no rischiamo grosso. Una al di donna... là delle discriminazioni esteriori del signor presidente, penso sia un pochino esplicito il suo metodo di scelta delle ministre, quindi non fa stupore che la Carfagna sia stata vittima di uno scandalo. A quanto pare ci sono delle registrazioni di una telefonata tra Mr. B e la Carfagna che riguardano un certo servizio elettorale.
Però non ci sono solo ed esclusivamente donne che sono passate dalla carriera televisiva alla carriera politica, ma abbiamo anche una Moratti che comunque riveste il ruolo non solo di politica ma anche di manager, sindaco di Milano. È stata, sai, dal 94 al 96 la prima donna presidente Rai, e in più nel 73 fondò la prima società di brokeraggio assicurativo in Italia. Quindi comunque lei, la Bindi, che comunque è stato nel 96 anche ministro della sanità per ben 4 anni, dall'84 all'89 vicepresidente nazionale dell'Azione Cattolica, e poi senza dimenticare la Gelmini comunque politica, ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, che ultimamente, come sappiamo, è sotto pressione in maniera particolare per queste nuove leggi, no? Che
era
ha
la Gelmini che era andata al sud Italia a prendersi
Lei ha preso
questo è ciò che
ha reso Calabria.
Brava la Gelmini, sono tutte grandi studentesse. E beh, vogliamo dimenticarci la Brambilla, lei è una grandissima politica e imprenditrice italiana. Ovviamente ha persino nella sua piccolissima villa Brambilla di soli 10.000 metri quadri, che è un parco enorme, c'è anche un piccolo zoo.
Ma sai che non lo sapevo, infatti anch'io ho scoperto.
Sono rimasta scioccata.
È un zoo privato, in provincia di Lecco.
Però bisogna darle anche dei meriti, per quanto su alcune cose non mi sia simpaticissima, però lei è stata la fondatrice della Lega Italiana per la difesa degli animali. Quindi dal punto di vista dei diritti degli animali è una grande attivista.
Sai che dal 2000 gestisce anche il canile provinciale di Lecco, quindi comunque è un animalista tutto tondo. Però anche lei si è aiutata con l'aspetto fisico, diciamo.
E qui
così
si ritorna
a Miss
alla
Romagna.
Domanda di prima, sì.
È stata Miss Romagna, quindi nell'86 Miss Eleganza, quindi anche lei, come la Carfagna,
ha partecipato quindi a Miss Italia.
Sì.
Da lì che è stata scoperta, ha iniziato la carriera come giornalista presso la Mediaset, ovviamente,
sì,
non poteva 5. Che essere quella.
E TG4, pensa che è stata inviata per la guerra del Golfo. Pensa un po'.
Sì, però stava su una nave ben protetta. Non dimentichiamo.
Beh, una bellezza di così tanta, no?
Sì, con tanta bellezza si direbbe. La cosa che è un pochino, ok, se ci sono degli stranieri dall'esterno, comunque chi non vive in Italia potrebbe pensare che per iniziare una carriera politica non bisogna più partire, non si deve più partire dall'università, ma bensì dalle televisioni berlusconiane. Quindi ragazzi, unitevi e andate tutti alla Mediaset. Non è più Raffaella Carrà a scoprire i talenti.
Ricordiamo che Raffaella Carrà invece partì da tutt'altro, no? Da tutt'altra situazione.
Beh, certo, lei è stata una grande showgirl, inventrice.
Una grande nonna di televisione.
Oddio, l'italiano è andato, vedi, quando si parla di istruzione.
Sì. Però c'è da dire che comunque almeno ci ha dato, queste ministre ci danno possibilità anche di sorridere. Infatti non so
purtroppo
se ricordi la Guzzanti. Vediamo un po' se ti ricordi.
Ah beh, certamente, grandissima attrice.
Sì, è stata lei che partì con le prime imitazioni sulla Gelmini. Beh, adesso sorvoliamo su queste tematiche così.
Aspetta, volevo giusto parlare della Prestigiacomo.
Ah, ma
cosa, ci dimentichiamo la migliore,
no,
scusa,
no, no,
è un'imprenditrice,
no,
politica italiana, sono tutte o imprenditrici o ex valletta, non si scappa. E lei che è ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, a quanto pare è una grande imprenditrice con mani in pasta un po' dappertutto. E se da un lato abbiamo una Brambilla così affezionata ai diritti degli animali, abbiamo invece questa grande imprenditrice che è titolare con la famiglia del 21,5% della Fincoe di Castelvecchio di Reno in provincia di Bologna, che però è una holding che ha interessi in Sicilia. A quanto pare questa holding è in realtà una matriosca all'interno del quale ci sono altre varie strutture come la Coemi o la Vetroresina Engineering Development, non so a dirvi tutte le percentuali se no faremo notte, ma cosa ben più grave è che la Sarplas, dove tutto fa capo di questa, sarebbe l'ultima matriosca, è stata fallita nel 97 a causa di alcuni incidenti che avvennero ai suoi dipendenti per malattia. Quindi questa è una cosa molto grave che in realtà viene nascosta. Oltretutto sempre questa, e voglio anche citare cosa accadde per non dimenticare, perché a quanto pare non c'è molta informazione in Italia. Tre operai hanno avuto figli con malformazioni congenite, altri operai che non erano fumatori si sono trovati dopo 10 anni polvere nei polmoni, un dipendente morì cadendo da un traliccio, quindi molta poca sicurezza, e pochi mesi prima un dipendente rimase gravemente ferito. E infatti un'irruzione della polizia nelle aziende della Prestigiacomo rivelò una serie di violazioni, e oltretutto la Sarplas deve al fisco 6 miliardi di lire. Insomma, tant'è, e Berlusconi tentò di salvarle, di salvare la sua azienda, diciamo, con uno dei suoi famosi decreto salva ministro, ma non ci riuscì, per fortuna il presidente non firmò.
Dimentichiamo la politica, che è una cosa che ormai, no, ci rende, ci annoia, ci rende più sofferenti, insofferenti. Lasciamo perdere. Io lancerei la prossima canzone e la dedico ai miei ascoltatori preferiti, perché mi hanno chiesto questo saluto, quindi io glielo devo. Mi saluto Carmelina e le sue sorelle e Francesco. A dopo.
Fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo trovare qui, ancora vanno via, delle giornate senza fine, silenzi, che familiarità. E lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento, ma noi no. E se ci confondiamo un po', è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci anche.
Ebbene, dopo questa pausa meditativa con la Mannoia, in cui credo che metà dei nostri ascoltatori, compresi noi, ci siamo addormentati, torniamo a parlare di qualcosa di interessante, del potere delle donne nel mondo del porno. Come sappiamo, la donna è sempre stata il protagonista assoluto del porno. Per quanto ci fossero attori importanti come Rocco Siffredi e tanti altri, la donna resta ed è protagonista assoluto, ma molto spesso il porno è fatto da donne per uomini, e i registi sono quasi tutti uomini, quindi l'immaginario che viene ricreato in questi film in realtà è una fantasia maschile, quindi la donna che si masturba, la donna che prova piacere è in realtà vista dal punto di vista dell'uomo e quindi è poco veritiera, mentre esistono delle registe porno che finalmente stanno riportando, hanno preso il possesso, il potere di questo ambiente che era completamente esclusivo, sembrava che fosse un mezzo solo destinato ad un pubblico di uomini, mentre in realtà tante coppie, anche tante donne, guardano i film porno. Allora, per quanto riguarda l'Italia abbiamo solo 3 registi porno, spero che aumenteranno molto presto. E invece in Francia un bellissimo clan, chiamiamolo così, di registi, sono esattamente 5, hanno creato questo meraviglioso sito che si chiama Explicit Film. Il sito è Second Sex, mentre la produttrice che ha creato questo sito, che è Sophie Brandley, è sempre la produttrice della Explicit Film, che è appunto produzione cinematografica pornografica. Allora, queste donne, come loro grido è proprio quello di riuscire a portare sugli schermi il sesso dal punto di vista delle donne, quindi un orgasmo più veritiero, forse meno esplicito, ma sicuramente reale. È membro di questo circolo, per non fare un paragone membri-membra, comunque in questo circolo fanno parte Melanie Laurent, che è inoltre stata la protagonista di Inglourious Basterds di Tarantino, che l'ha lanciata come la prossima Uma Thurman. Poi abbiamo Caroline Loeb, Lola Doylon ed Elena Noguerra. Quindi anche ambienti che erano esclusivi degli uomini stanno diventando in realtà dei potenziali e fertili luoghi anche per le donne.
Beh, non solo quello, parliamo anche dello sport. In televisione Una Ventura e Una Clerici, anche loro sono partite da all'interno della loro carriera televisiva da programmi sportivi. Come ricordiamo, i programmi sportivi sono tipicamente maschili. Diciamo che la donna è discriminata all'interno di quegli ambiti. Tutti gli uomini pensano che le donne hanno la classica frase: tu cosa ci capisci di calcio? Non ci capisci nulla, ma che ne vuoi sapere tu del calcio? È un argomento tutto al maschile. E invece no, comunque Una Ventura, Una Clerici si sono ritrovate sono partite proprio con la loro carriera, l'avventura dalla Domenica Sportiva, volutamente da Tito Stagno. Infatti ho fatto un'intervista a Tito Stagno e lui mi sottolineava come nessuno dica questa cosa, cioè che in realtà nessuno la voleva all'interno di quella trasmissione, proprio perché si pensava che in realtà una donna non aveva nulla a che fare con l'ambito calcistico. E invece l'avventura ci riuscì con la sua, anche lei un'altra donna molto molto carismatica, come Madonna, quindi riuscì fortemente a entrare nel mondo televisivo e tutt'oggi riesce a rimanerci in maniera forte. Ricordiamo che ha preso ben 4 Telegatti, quindi è stato per ben 4 anni, sia nel 2000, sia nel 2001, nel 2002, nel 2006, personaggio femminile dell'anno.
Beh, certo, ora si può dire che per quanto riguarda i canali dello Stato, lei detiene il monopolio dello share nella RAI.
Molto presto penso che anche la Clerici le farà compagnia. Ormai quest'anno si dice che condurrà il Festival di Sanremo, però anche lei inizia una carriera con Dribbling, quindi dall'89 al 95, e poi con Domenica Sprint si fa appunto spazio all'interno di questo ambito.
Beh, non bisogna dimenticare poi il suo successo è stato quello con la Jalapas. Beh, è lì appunto che è venuta fuori con le sue lunghissime gambe,
sì, le
Iene,
no?
Simpatica, poi con le Iene ha fatto fuori tutta la sua grinta, sì. E poi adesso si dedica a bellissime programmi come l'Isola dei Famosi, molto culturali.
Purtroppo sembrerebbe
anche
che
qui a quanto pare entrare a far parte del salotto dell'avventura è importante, perché per showman o starlette della TV oramai in declino, entrare nell'Isola dei Famosi vuol dire tornare alla ribalta, quindi tutti fremono e si danno spintoni per entrare nel salotto dell'avventura.
A quanto pare anche il suo ex fremeva, nonostante all'inizio è stata lei a uscire fuori all'interno del mondo della televisione grazie a lui, tra virgolette, comunque era un calciatore di successo. Adesso invece sembrerebbe che lui viva all'ombra di lei, sì, che invece sta acquistando sempre di più.
Beh,
visibilità.
Non possiamo non citare la magnifica moglie del famosissimo Costanzo Macacca.
Anche lei, vabbè, come dimenticarsi della Maria.
Certo, con grande ideatrice di programmi è riuscita a capire la necessità delle folle, diciamo, e soprattutto in un qualche modo è riuscito anche a ipnotizzarli con programmi come Amici, programmi come Uomini e Donne, di dubbia.
Beh, lei è partita da Amici, sì, lei è partita da un talk show tutto al giovanile, il sabato pomeriggio, per arrivare adesso ad avere veramente il monopolio.
La regina della Mediaset, se non della televisione, tanto è vero che l'anno scorso è stata invitata al Festival di Sanremo, lei per non avere polemiche ha deciso di non avere nessun cachet e in ogni caso era ambita la sua presenza alla RAI, quindi vuol dire che è diventata una vera e propria regina, detta dei diktat anche lei, perché tutti gli show che crea hanno un certo successo, ma la vera rompighiaccio è stata Raffaella Carrà.
Sì, penso che parti tutto da lei.
Certamente, poi voglio anche non ricordare delle donne della televisione impegnate come Bianca Berlinguer, che adesso è direttrice e direttore del TG3, abbiamo la Ilaria D'Amico, anche lei è partita con la trasmissione sportiva, adesso ha il talk show Exit di approfondimento politico, abbiamo la Lilli Gruber a otto e mezzo, però bisogna anche fare una certa notare anche Milena Gabanelli, non vorrei certo dimenticare la migliore,
direi,
anche se poi lei è insegnante di una scuola privata che è lo Yield, dove per fare un master devi pagare una modica somma di 20.000 euro, ma dimentichiamoci questo, tutti devono campare e mangiare in questo mondo.
Beh, si potrebbe però dire che tutte queste donne che oggi si ritrovano al potere nell'ambito della comunicazione debbano molto anche a una scrittrice, una giornalista che è Matilde Serao, che fu la prima direttrice del Giorno nel 1902, quindi è lei che aprì la strada della donna verso il mondo della comunicazione. E poi da lei a seguire ci furono la Pia Luisa Bianco, che fu all'Indipendente nel 94, la Sandra Bonsanti al Tirreno nel 96, fino a parlare anche del quotidiano locale Provincia Cosentina, che è stata guidata per ben 4 anni da una camerunense, Genevieve Macaping. Pensa un po'. E per adesso ci
all'unità
sta
anche.
Sì.
Infatti è quasi tutto
oggi,
femminile la redazione.
Oggi la Concita De Gregorio è la nuova direttore appunto dell'Unità, è appunto quella che potremmo definire al momento una donna che pensa che all'interno della pancia delle donne ci sia la vita. È stata questa la frase, una frase che disse, e che tutto nelle loro mani, nei ricordi e nella loro ostinazione, nella capacità di andare avanti quando tutto si ferma. Quindi una sua frase ormai conosciuta da tutti è che la vita è femmina. Io quindi lancerei l'altra canzone. Paola.
Allora, la canzone che segue sono le Vice Squad, gruppo a me caro. Ascoltatevi questo pezzo perché a me piace tanto.
Music.
tornando alle donne al potere, parliamo anche di una piccola curiosità. Una delle donne più potenti nel mondo dell'avvocatura è Anna Maria Bernardini De Pace, oltretutto di nascita perugina. Anche una piccola curiosità è la suocera di Raul Bova, povero lui, perché è una delle più potenti divorziste d'Italia. E infatti poi deve anche il suo successo e la sua fama, al di là delle sue capacità, perché è un grande avvocato, deve anche questa notorietà al fatto di aver difeso tantissimi VIP, tra cui appunto la Ventura, Jerry Scotti, la Power, la Ricciarelli, il Ramazzotti, insomma non ne manca nessuno. Però una piccola curiosità un po' cattivella c'è da dire su di lei, perché nel 2009 il Consiglio Nazionale Forense l'ha sospesa dall'albo degli avvocati per 3 mesi. Indovinate perché? Perché erano ritenute ingiuste le modalità e gli onorari della sua parcellazione. Quindi guarda caso, se vuoi essere ben difeso, a quanto pare resta sempre un privilegio. E qua si ritorna al discorso donna, potere, corruttibilità.
Sì, è sempre quello, però stranamente ci sono dei dati che potrebbero apparentemente stupirci, nel senso che a quanto pare il mondo imprenditoriale è molto più forte al sud che al nord, tant'è che a quanto pare la Calabria e la Campania, così come l'Abruzzo, battano la Lombardia e il Piemonte a livello di imprenditoria femminile. Quindi nonostante, diciamo, i dati ci dicono che solamente l'83 uomini su 100 hanno una posizione stabile e 56 donne, dall'altra parte invece a quanto pare il mondo imprenditoriale al sud è donna, quindi è rosa. Ma però a quanto pare invece il mondo scientifico vede le donne più discriminate in moltissimi campi. Sembrerebbe che le donne siano molto più concentrate nell'ambito della biologia e della medicina, mentre gli altri ambiti l'uomo si ritrova relegata invece la donna si ritrova relegata invece assolutamente, quindi buttata lì senza alcun ruolo, e quasi come se il suo fosse un atteggiamento autodiscriminatorio, nel senso che loro stesse, come se non si sentissero all'altezza di ricoprire determinati ruoli nell'ambito scientifico, quindi sentissero da sole sottomesse, quindi inferiori all'uomo. Però nel mondo invece ci sono state donne che attraverso la loro femminilità e quindi il loro ruolo di mamma sono riuscite a scoprire delle nuove attività imprenditoriali, e tra queste ricordiamo Anna Ferrari. Anna Ferrari è una milanese che riuscì, durante il periodo di gravidanza in cui si ritrovava appunto in attesa della sua bambina, così giocherellando su internet improvvisamente si riscoprì imprenditrice, dall'acquistare su eBay determinate cose che le potevano servire, lei riuscì a farne una grossa attività imprenditoriale. Infatti lei fondò Iperaffari, il suo negozio su eBay, e vende tutt'oggi prodotti informatici e prodotti artigianali. Ma non è l'unica, addirittura lei si fa arrivare le cose da Bali e da Java, insomma una persona di grande spessore. E lo stesso è Tatiana Granato, invece anche lei una del sud, appassionata di moda e di internet, e ha fatto anche lei della sua passione un vero e proprio lavoro, tant'è che a 25 anni è diventata un'esperta di quest'ambito, e dal vendere così in maniera diciamo priva di impegno il suo guardaroba, perché insomma i suoi numerosi vestiti non li usava più, gli abiti non le stavano più bene, riuscì anche lei, insomma, e tutt'oggi ha una grossa attività ben remunerata, lei sottolinea. Quindi e vive il mondo imprenditoriale al femminile, e vive il mondo dell'imprenditoria rosa. Quindi vedi,
sì,
Paola,
certo,
quante belle curiosità.
E infatti vedi, appunto, una cosa che voglio sottolineare, che appunto in questa trasmissione io credo che in questo modo di approfondire la donna e il potere, in realtà il messaggio è quello di dire che sì, esistono delle differenze tra l'uomo e la donna, ma non sono certo le capacità manageriali, la creatività, l'intraprendenza, il coraggio. E infatti proprio riguardo il coraggio voglio parlare di una grande giornalista che è la Politkovskaja, il suo impegno per i diritti umani, i reportage che fece dalla Cecenia e la sua opposizione al presidente della Federazione Russa le costarono la vita. È una donna che ha dato grande mostra del coraggio e soprattutto non si è fermata, era talmente fedele all'ideologia che aveva dentro e soprattutto all'amore per l'umanità che non ha avuto paura di dire la verità e di documentare gli abusi che venivano fatti sia in Cecenia che in campo russo. E fu per questo che il 7 ottobre del 2006 venne assassinata nell'ascensore di casa sua con 4 colpi di pistola, di cui uno alla testa, quindi una morte atroce. E nonostante tutto lei diceva che si sentiva una reietta, per quanto era una grande rappresentante riconosciuta a livello internazionale per le sue abilità di raccontare la verità, in realtà nel mondo della Russia, cercavano di evitarla, non veniva invitata alle feste perché avevano paura che potessero i rappresentanti del governo essere accusati di supportarla, quando poi in realtà la incontravano di nascosto. È stata una donna molto importante che purtroppo al suo funerale l'unico rappresentante del governo italiano fu Pannella, che era un suo grande amico, mentre del governo russo non ci fu nessun rappresentante, però migliaia di persone la celebrarono in silenzio. Voglio anche segnalare, per chi vuole approfondire questo argomento, al di là dei suoi libri, Ottavia Piccolo a teatro, ma ora è reperibile anche sugli archivi Rai, sul sito Rai TV, sono dei monologhi della Politkovskaja che a mio parere sono molto importanti, che trattano appunto del suo impegno in Cecenia. Invece, se ci affacciamo dall'altra parte, per quanto riguarda a livello internazionale, in Inghilterra non possiamo che ricordare la Thatcher, la Iron Woman, una donna che è conservatrice, è stata la prima e resta ancora primo ministro donna in Inghilterra, fu definita la Iron Woman. Oltretutto, non bisogna dimenticare che fu una donna che inizialmente, per assurdo, andando controcorrente, si buttò a favore della depenalizzazione dell'omosessualità e dell'aborto, e poi in seguito invece si buttò in senso opposto, e poi nell'82 un numero di appartamenti dell'IRA iniziò uno sciopero della fame per ottenere lo status di prigionieri di guerra che gli era stato tolto dal precedente governo, e la Thatcher non cedette, come giusto Iron Woman era, e 10 di questi uomini morirono. Quindi ci sono tante donne al potere, non è una differenza sessuale che rende le capacità e la sensibilità di una persona saper governare. Lanciamo la prossima canzone, che è una cover di Nina Hagen, famosa cantante tedesca, riprende Frank Sinatra, My Way.
I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
Donne importanti, non si può dimenticare una Sonia Maino, quindi Sonia Gandhi. Lei partì tranquilla così nel 1965, che avrebbe svolto solo e esclusivamente un'attività di ripasso dell'inglese a Cambridge, e invece da lì si ritrovò a sconvolgere completamente la sua vita. Era una persona molto timida, senza ambizione pubblica, e invece per passione democratica e lealtà verso Gandhi oggi si ritrova ad essere una delle tre donne più potenti del mondo. Risponde quindi all'ingiustizia e alla povertà che affliggono l'India, cerca in tutti i modi quindi di far star bene questo paese che in realtà non è il suo, ma si può dire che ha assorbito pienamente il pensiero politico. Si può dire che da ragazza di provincia ha ormai fatto suo il pensiero politico e cerca in tutti i modi quindi di migliorare le condizioni di questo paese che, in cui tutti, cioè, di cui tutti conosciamo la situazione.
Sì, però, in India ha avuto anche problemi di ostracismo perché non era indiana.
Sì, ha avuto dei grossi problemi, però lei, come tutte le donne di cui abbiamo parlato oggi, è andata avanti a testa alta, è riuscita a raggiungere, o quasi, ancora diciamo di no, i suoi obiettivi. E non solo, diciamo che tutt'oggi anche in Italia ci sono delle donne che si danno da fare per le donne, scusate il gioco di parola. Infatti molte pensano che l'idea che le donne possano contribuire in maniera sostanziale a uscire dalla crisi economica attraverso idee imprenditoriali di successo, diciamo che sono molte. Infatti queste persone si chiamano Business Angels, sono 16 donne, sono siciliane, e tramite questa associazione, che è ovviamente un'associazione senza scopo di lucro, vogliono fungere da veri e propri angeli custodi di idee nuove e di intraprendenza. Infatti loro si può dire che stanno vicino e offrono sostegno a dei progetti promettenti di donne innovativi attraverso diverse attività. E non sono sole, infatti anche in Toscana c'è un progetto simile che si chiama Madre Figlia, dove in pratica viene messa a disposizione di questi progetti o delle donne che vogliono intraprendere una carriera da imprenditrice un mentoring, quindi per accompagnare queste persone a formarsi. Quindi offrono delle prime formazioni in aula e poi la seconda formazione residenziale. Quindi per chi non lo sapesse, in Italia, in moltissime regioni, ci sta la possibilità di diventare imprenditrici, di avere dei finanziamenti. Come sappiamo, c'è una legge sulle pari opportunità che consente alla donna oggi di inserirsi all'interno del mondo del lavoro e di avere delle grosse agevolazioni. Quindi dai, forza donne, non siamo proprio completamente abbandonate a noi stesse, non siamo sole e possiamo intraprendere un'attività imprenditoriale se lo si vuole e se ci si informa in maniera adeguata.
Certamente, ma infatti tanto è vero che forse esistono ancora solo poche differenze nel campo lavorativo. La donna continua ancora a reperire meno denaro, a venire retribuita meno dell'uomo anche quando ricopre gli stessi ambienti, ma comunque siamo fiduciose. Adesso in chiusura vi lasciamo con una canzone che è stata storica, che è Pata Pata di Miriam Makeba, anche in un approfondimento televisivo ultimamente nel programma Che Tempo Che Fa, di cui ospite era appunto Saviano, grandissimo scrittore, giornalista, che vive sotto scorta da diversi anni a causa del suo libro Gomorra. La Miriam Makeba, lui trattò di Miriam Makeba anche perché erano molto legati. Il suo ultimo concerto della Makeba fu appunto a Castel Volturno, considerata la seconda Africa, proprio perché abitata da tantissima gente.
Ci sembrerebbe che lei è venuta in Italia proprio per lui, proprio per far piacere anche a lui.
No, lei viveva amici. Già in Italia comunque, anche perché era stata esiliata all'epoca in cui uscì Patapata. Involontariamente si fece portavoce di un, diciamo, un'ondata rivoluzionaria, perché era il Sudafrica dell'apartheid. Non era, come disse anche Saviano, non era concepibile che delle persone nere ragionassero e desiderassero di avere anche loro dei diritti di divertirsi, perché poi la canzone è una canzone molto leggera, parla di una ragazza che si muove, che vuole solo divertirsi, e per questo fu esiliata dal Sudafrica. E lei si impegnò comunque anche con Mandela in lotte per i diritti. È una donna, venne considerata mamma d'Africa, è una donna che venne spinta soprattutto in qualche modo, volontariamente o involontariamente. E comunque dopo questo, lei appunto, l'apparizione a Castel Volturno, che era per la lotta contro la camorra ma anche per solidarietà allo scrittore Roberto Saviano, lei sentì un malore mentre stava cantando, ma non si fermò, proprio perché lì già il suo dovere andò avanti. Per lei cantare era un messaggio, quindi
infatti disse
potere...
che voleva cantare nonostante il malessere.
Certo, il potere è il potere della parola nella Politkovskaja, il potere della comunicazione nella Raffaella Carrà, il potere del messaggio nella musica con Miriam Makeba. Insomma, il potere può essere trovato in tantissimi ambienti. In ogni caso il futuro è una grande speranza.
Speriamo che sia un futuro anche al femminile.
Sicuramente lo sarà. Speriamo sia bisex. Vi lasciamo a Miriam Makeba.
Sa